Sono le 11 e un minuto. Benvenute e benvenuti a Pubblica, Radio Popolare. Oggi proseguiamo con le trasmissioni che stiamo dedicando un po' alle modifiche della Costituzione, il progetto del governo di destra di Giorgia Meloni che è stato presentato in Parlamento 3 settimane fa, e oggi in particolare ci occuperemo di quali sono le connessioni tra questo progetto e un altro progetto intestato alla destra, in particolare alla Lega, quello dell'autonomia differenziata. Quale Frankenstein costituzionale rischia di uscire appunto dall'incrocio tra quel progetto di premierato di Meloni e quello sull'autonomia differenziata di Calderoni e della Lega? Da un lato, come sappiamo, c'è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, contenuta appunto nel progetto del governo Meloni, un progetto che rompe i delicatissimi equilibri di potere tra il Parlamento, il Governo, la Presidenza della Repubblica, un sistema di equilibri tra i poteri dello Stato che è scritto nella Costituzione del 1948. Dall'altro c'è il progetto leghista dell'autonomia differenziata, il cui effetto principale rischia di essere la frantumazione dell'unità del paese in una secessione dei ricchi, come l'ha chiamata l'economista Gianfranco Viesti, cioè le regioni ricche si costruiscono le loro piccole repubbliche di fatto, le quali potranno decidere su tutto o quasi tutto. E quello che possiamo constatare è che questi progetti rafforzano il potere del capo, il capo del governo nazionale da un lato, ma anche il capo di regioni che avranno superpoteri rispetto a quelli attuali. In entrambi i casi sono le figure dei capi che finiscono e finiranno, se questi progetti arriveranno in fondo al loro iter legislativo, che finiranno per avere. In entrambi i casi questa destra si muove in una precisa direzione, ed è quella appunto di affermare il potere del capo un po' come soluzione dei problemi, illudendo i cittadini di poter scegliere qualcosa che è sempre stato impedito loro di fare, e cioè chi li governa. Buongiorno e benvenuto al professor Gaetano Azzariti.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Costituzionalista all'Università La Sapienza di Roma. Allora, c'è una prima domanda, professore, che voglio farle. Stiamo parlando appunto di progetti che hanno ancora una lunga strada da fare nei loro iter legislativi. Il premierato, come dicevamo, lo ha appena iniziato al Senato un paio di settimane fa. L'ultima tappa di questo iter sarà molto probabilmente il referendum. Più complicata, almeno sembra ai miei occhi, l'iter dell'autonomia differenziata. Su quest'ultimo punto dove siamo, professore?
Dunque, abbiamo già una legge procedurale che è stata approvata, che è la legge di bilancio dell'anno passato, con cui si è costituito questo più o meno famoso comitato per la determinazione di LEP. In Parlamento è in discussione il cosiddetto disegno di legge Calderoni, che in qualche modo perfeziona dal punto di vista procedurale la procedura giusta appunto. Una volta che dovessero essere approvate e il LEP e il disegno di legge Calderoni, a questo punto il governo è molto intenzionato a farlo, approvare le intese con alcune regioni, 3 regioni lo hanno già formulato, e dopo l'approvazione avremo un altro sistema, un'altra forma di Stato, diciamo così, un altro sistema regionale molto diverso dall'attuale.
Allora, le due riforme, ci metto le virgolette, una mette mano alla Costituzione, come dicevamo, i poteri del capo del governo, indirettamente finisce per toccare i poteri attuali del Presidente della Repubblica. L'altra, virgolette, riforma usa la Costituzione, cioè usa una parte della Costituzione, il cosiddetto titolo quinto, che è stato riformato dal centrosinistra nel 2001 e mai riforma approvata fu tanto criticata. E l'operazione appunto di uso di quella parte della Costituzione ha il rischio poi alla fine di negare alcuni diritti. Allora, premierato, autonomia differenziata, due riforme che sono il frutto di un lungo regresso, lei ha detto in questi giorni, professor Azzariti. Che cosa significa questa regressione e questo punto di arrivo rappresentato dai due progetti?
Guardi, io vorrei anzitutto che fossimo consapevoli di quello che stiamo per fare e sta per fare il Parlamento, perché qui si oscilla fortissimamente, come dire, tra una lettura minima, non facciamo altro che applicare la Costituzione con riferimento all'autonomia differenziata, perché questa è prevista nel terzo comma del 116, ed una versione massima che è fondiamo la Terza Repubblica, la Quarta, i numeri si dicono un po' a caso, ma insomma definiamo una decisa rottura di continuità, soluzione di continuità. Ecco, io credo che obiettivamente, poi ognuno la pensa come le pare, anche chi fosse a favore di queste due riforme, siamo, se dovessero andare in porto, ovviamente alla vigilia di una netta rottura di continuità rispetto alla nostra Costituzione. Lo dirò molto banalmente, come che la si pensi, anche se la ripeto, si fosse a favore, ma è chiaro che il trasferimento di 23 materie alle regioni, al Veneto in particolare, che le ha chieste tutte 23, che riguardano salute, sanità, istruzione, distribuzione del gas e via via elencando, ridisegnerebbero un altro stato sociale che non è questo, che non è l'attuale. Noi abbiamo un'idea di stato sociale in cui i rapporti tra centro e periferia sono molto articolati. Ecco, avremmo invece uno stato sociale che si differenzia regione per regione, beh, una rottura assoluta di continuità, e così anche per la forma di governo parlamentare. Noi nel bene e nel male abbiamo operato, come dire, avendo come presupposto costituzionale che il governo dovesse godere della fiducia del Parlamento, se non ce l'aveva non si facevano i governi. Ora l'idea è quella dell'elezione del capo, ed evidentemente è un altro regime politico, nel bene e nel male, quindi dobbiamo essere consapevoli che stiamo rompendo. C'è un'altra misura di cui si parla poco, perché il premierato è voluto da Fratelli d'Italia, l'autonomia differenziata dalla Lega, ma poi c'è il terzo soggetto, cioè Forza Italia, che anch'essa avanza una pretesa di separazione dei poteri. Infatti in Parlamento se ne parla di meno, ma c'è
separazione delle carriere, voleva dire
separazione delle carriere, sì separazione delle carriere della magistratura, e anche lì c'è della magistratura, e quindi anche lì c'è evidentemente una rottura della divisione dei tre poteri, del terzo potere, quello della magistratura. Quindi ci troviamo di fronte ad un fatto in qualche modo sconvolgente, su cui dobbiamo valutare attentamente il merito, e il merito, se dovesse essere negativo, certamente se ci dovessero essere delle rotture con principi fondamentali, io adesso glielo posso, se mi dà molte ore glielo dimostro in modo preciso, altrimenti io lo devo dire soltanto in modo assertivo, mi dispiace, ma è chiaro che se dovessimo passare da un regionalismo solidale sostanzialmente ad un regionalismo appropriativo sostanzialmente, ci si appropria delle regioni di tutte le materie, evidentemente avremmo fatto un grosso passo indietro. E così come se dovessimo eleggere un capo, principio identitario, e in qualche modo rinunciare definitivamente alla rappresentanza politica, al pluralismo politico, avremmo fatto due passi indietro. E questo è il frutto, di un lungo regresso, perché diciamoci la verità, è anche il frutto del fatto che nessuno si è preoccupato più di tanto della rappresentanza politica, che è il valore, della solidarietà, che è l'altro valore che vengono messi in gioco.
Questa regressione, professor Azzariti, da quello che ho capito, dalle sue parole, dalle cose che lei ha detto anche in questi ultimi giorni, è una regressione che va da una idea della Costituzione come la Costituzione di tutti, e che soltanto con larghissime maggioranze che inglobano anche le opposizioni può essere modificata. Oggi ci troviamo, non è il primo caso, lo era stato anche il contesto della riforma di Renzi, ma ci troviamo ancora più spiccatamente di fronte a questi tre progetti. Lei li ha elencati, non solo il premierato, non solo l'autonomia differenziata, ma anche l'idea della separazione delle carriere dei magistrati per rompere anche lì un filo che tiene insieme il principio dell'indipendenza della magistratura. Queste tre riforme, virgolette, mettiamoci le virgolette, sono ciascuna sponsorizzate, rappresentano un'idea anche dello Stato futuro da parte dei partiti, in questo caso della maggioranza, della destra di oggi. Questo che cosa significa, professore, quando noi pensiamo a un contesto che non è solo quello italiano, ma un contesto sovranazionale? Restiamo vicino a casa nostra, cioè il contesto europeo. Anche lì siamo in presenza, il contesto europeo ad esempio, di una, come dire, di sommovimenti, movimenti, diciamo così, tellurici dal punto di vista costituzionale. Anche in Europa siamo in una fase costituente senza neanche dirlo più di tanto. Pensiamo alla trattativa, no, sul nuovo patto di stabilità, quella cosa che ha tenuto insieme un po' tutti quelli dell'euro in questi anni ed era l'unica cosa reale, cogente, esistente. Cosa ne pensa Azzariti?
Sì, guardi, penso due cose. La prima, è la, con riferimento all'inizio della sua domanda, è la seguente. Certamente un'altra rottura di continuità, che però risale a molto tempo, a qualche tempo fa, è questa, l'idea della Costituzione di tutti, l'Assemblea Costituente, per in qualche modo definire ciò che unisce un popolo nella sua diversità, all'interno del quale si esplica il conflitto politico anche il più acceso. Pensiamo alla nostra Costituzione, appunto, oggi abbiamo un conflitto, ma allora avevamo veramente un conflitto di civiltà tra, appunto, visioni tra il comunismo e l'Occidente, insomma, e si è esplicato un forte conflitto politico all'interno però di qualcosa che era indiscutibile, perché questo è il ruolo delle costituzioni democratiche e pluraliste, che era la Costituzione. Non si è fatta, fino a un certo punto, non si è fatta cambiamento costituzionale, se non lo volevano non solo la maggioranza, democristiani, sociali, ma anche i comunisti, che pure erano del tutto esclusi dal governo, la convenzione ad escludendum. Però quando si parla di Costituzione non si può fare altro che. Ora, è vero è che la nostra Costituzione prevede anche la possibilità di una modifica soltanto a maggioranza assoluta dei componenti, e purtroppo questa via è stata seguita, dobbiamo dire, per la prima volta nel 2001, la riforma del titolo quinto, da un governo di centrosinistra che pensava di vincere le elezioni contro la Lega montante, e poi le ha perse, ha cambiato la Costituzione male, oggi possiamo dirlo tranquillamente, e ha pure perso le elezioni, a dimostrazione di come, come dire, la traduzione del conflitto politico contingente, tentativo di vincere un'elezione, se posto sul piano costituzionale, comporta due dolori: il primo, che si cambia male la Costituzione; il secondo, che si perdono pure le elezioni. E così è avvenuto anche successivamente, quando si è imposta, appunto, le costituzioni di maggioranza, Berlusconi prima, Renzi dopo, e via via elencando. Questo è già un male in sé. Oggi abbiamo un passaggio ulteriore, perché, come dicevamo, addirittura non è neppure più la maggioranza, ma sono i singoli componenti di maggioranza che fanno la Costituzione a pezzi, sostanzialmente. Si accontentano le tre forze maggiori e della Costituzione come bene comune, come principio di unità, evidentemente non rimane più nulla, e questo è pericoloso, mi permetto di dire, anche per chi farà queste riforme, perché poi vuol dire che il prossimo governo sarà si riterrà legittimato di fare anche a pezzi, in altri pezzi, la nostra Costituzione. Magari, dico per dire, ovviamente, i 5 Stelle avranno una richiesta, il PD un'altra, e non so, e Sinistra Italiana un'altra ancora. Ecco, non si può, io spero proprio che ciò non avvenga, perché altrimenti non ne usciremo vivi, diciamo così, la Costituzione non uscirà viva.
C'era l'altro aspetto che volevo sapere da lei, professor Azzariti: questo contesto di patto tra componenti politiche, tra pezzi di maggioranza, pezzi di partito, è la questione che riguarda questo paese, l'Italia. Il contesto in cui siamo inseriti è un contesto in cui la ridefinizione di patti importanti, parlavamo del patto di stabilità, quello che ha regolato, no, la politica, un pezzo importante della politica economica, della politica di bilancio dei paesi dell'euro. Ora anche lì si stanno riscrivendo le regole, siamo in un contesto, appunto, di ridefinizione, no, dei grandi principi, norme, regole che tengono insieme le comunità. Che cosa ci dice la vicenda europea?
Ma appunto, sì, appunto, questa era la seconda parte della mia risposta. Noi stiamo vivendo un tempo di grandissimi movimenti sul piano mondiale, europeo, ma anche no. Le guerre in qualche modo segnano una rottura. La guerra in Europa, Ucraina, ma anche vicino all'Europa, Israele e Palestina, beh, in qualche modo dimostrano, mettono in grande tensione con i nostri principi, il ripudio della guerra, la guerra come flagello dell'umanità. Lei mi potrà dire che avrà ragione, però guarda che le guerre sono molto diffuse e noi ce ne rendiamo conto quando si avvicinano a noi. Sì, questa è un'obiezione corretta, in ogni caso rimane il fatto che finalmente ci siamo accorti che purtroppo ci siamo finalmente accorti che la guerra è vicina a noi e purtroppo però rifiutiamo l'idea che sia un flagello. Questo è uno. Per quanto riguarda l'Europa è chiaro quello che lei diceva. Noi abbiamo vissuto nel bene o forse nel male una Unione Europea fondata sui principi ordoliberali, cioè bilancio, equilibrio, stabilità. Poi c'è stato un trauma da noi subito, naturale, chiamiamolo naturale, anche se ci abbiamo molto concorso, che è stata la pandemia, che ha imposto una rottura di fatto, un po' come una guerra, la guerra pandemica, che ha fatto sì che si rinunciasse a quel ad adottare misure ordoliberali. No, il patto, come sappiamo, è stato sospeso e qui ci troviamo, e siccome dobbiamo sospeso, sta scadendo questa sospensione, dobbiamo riattivare altre regole europee, qui si sta giocando una partita fondamentale per il futuro dell'Europa. Ahimè, si sta giocando, come un po' avviene, come è avvenuto anche in passato in Europa, come dire, non voglio dire proprio segrete stanze, però certamente senza alcun dibattito pubblico, senza alcuna volontà in qualche modo di riaffermare quei principi che in origine poi sono stati un po' traditi da non soltanto da Ventotene, ma forse anche da Schuman, con qualche ingenuità, che diceva un'Europa per favorire gli stati sì, ma anche i popoli. Ora i popoli tacciono e gli stati parlano, e gli stati parlano, quando parlano gli stati egoisticamente non ci si può stupire, se ognuno parla per sé, e quindi i principi di solidarietà anche europei stanno venendo meno. Insomma, il contesto è complicato, il passaggio storico è bisogna prestare attenzione, forse l'unica cosa che possiamo dire noi piccoli uomini o donne è cerchiamo di conservare i principi che hanno permesso il progresso, e non soltanto lo sviluppo, il progresso civile, i principi che la nostra Costituzione detta, da eguaglianza, no? Libertà, egalità e fraternità, così siamo nati. Ecco, ritorniamo a riflettere su queste tre parole d'ordine che nel Settecento hanno permesso una grande cambiamento, e non perdiamoli magari.
Certo, allora questo invito che lei fa a non cambiare, come dire, le idee guida, no? Il pensiero di riferimento, mi fa venire in mente un'altra questione che voglio chiederle, poi andiamo a chiudere la nostra conversazione, e cioè che se le carte costituzionali in qualche modo hanno la finalità quella di definire, no? In qualche modo i poteri e contenerli, anche limitarli, creare una barriera. Oggi quando questa maggioranza, questa destra pensa alla Costituzione, la pensa, o quantomeno così ce la comunica, no? Come uno strumento per garantire la governabilità. Mettiamo le mani di qua e di là sui poteri del capo del governo, indirettamente su quelli del Presidente della Repubblica, marginalizziamo un po' di più il Parlamento, assicuriamo la governabilità del Paese. Uno potrà dire, con i tanti governi che ci sono stati in questo Paese, forse potrebbe essere anche un buon obiettivo, ma qui la questione è guardare all'obiettivo della governabilità usando come leva e come strumento la Carta Costituzionale, non un documento qualunque. Cosa ne pensa, professor Azzariti?
Beh, sì, esattamente così. Noi in qualche modo la governabilità è una parola d'ordine, mi verrebbe quasi da dire uno slogan che deve essere interpretato. Noi dalla svolta dell'inizio degli anni 90, a proposito del lungo regresso, quando abbiamo cambiato il sistema elettorale, siamo passati da una democrazia, da un sistema elettorale proporzionale a una cosiddetta democrazia maggioritaria, siamo stati ossessionati dalla stabilità, che è una parola, o governabilità, che sono due parole ambigue, perché certo, se noi diciamo i governi devono durare di più, 68 governi in 75 anni sono troppi, questa è un'assoluta verità, e dobbiamo trovare degli strumenti per garantire maggiore durata dei governi. E però dietro e poi le dirò anche come si fa, che non è difficile, sono 30 anni che parliamo di queste cose, basterebbe introdurre sfiducia costruttiva, elezioni diretta del fiducia nel modello tedesco al cancelliere, nel nostro caso al Presidente del Consiglio, ed altre misure analoghe a queste, che in qualche modo avremmo garantito maggiore durata. Ma detto della durata, i governi hanno troppi poteri. Infatti noi sappiamo che gli attuali governi hanno in qualche modo assorbito tutte le funzioni del Parlamento. Abbiamo un Parlamento debolissimo e un governo fortissimo che emana un decreto legge a settimana. E vogliamo aumentare ancora più i poteri? Certo che no. Ma poi la logica è esattamente questa: la democrazia e la Costituzione stessa al servizio del potere. Il costituzionismo nasce, come lei stesso diceva, per limitarlo il potere, e invece eleggiamo il capo, e a scapito di che cosa? Dei poteri di garanzia e di rappresentanza. Cioè, una volta che abbiamo eletto, c'è la Presidente del Consiglio, ha posto una questione a tutti noi, che ha un suo, come dire, fascino retorico, ma andiamo alla sostanza. La domanda che ci è stata posta è: volete voi scegliere chi vi governa, oppure lo volete far scegliere ai partiti? Una domanda un po' retorica, perché è ovvio che vorremmo tutti scegliere chi ci governa, ma il problema è il modo con cui vogliamo scegliere chi ci governa. Io faccio presente che la nuova legge elettorale ancora non c'è, quindi tutto può essere smentito, ma a situazione vigente, e visto che il progetto di revisione costituzionale prevede un premio del 55%, noi avremmo a situazione vigente che quanto ha avuto nel complesso il centrodestra? Diciamo tra il 25 e il 30, siamo buoni, il 30%, bene, il 30% degli elettori scelgono per il 100% degli elettori. Quindi a quella domanda vuol dire che il 70% degli elettori non ha scelto chi ti governa, anzi non potrà neppure avere la possibilità, come oggi è, di fare opposizione, nel senso che sarà condannato ad essere minoranza, il 55%, le norme antiribaltone, insomma condannata dalla Costituzione a non uscirne, a non poter determinare l'indirizzo politico per i successivi 5 anni. Beh, insomma, è una dimensione costituzionale molto innovativa. Guardi, le dico soltanto questo: io sono un fautore del parlamentarismo e quindi la forma di governo parlamentare la razionalizzerei, ma non la cambierei. Ma anche se si dovesse essere invece a favore del capo, cioè della forma di governo parlamentare, io le ricordo che l'elezione diretta funziona solo se e quando ci sono i contropoteri. Gli Stati Uniti, spesso indicati, non sono la Turchia o la Russia, altre forme di governo dove si regge il capo, ma solo perché c'è il Congresso degli Stati Uniti che impone il suo potere e non viene sciolto. Noi invece avremmo un capo e un Parlamento omogenei. Se il Parlamento dovesse mai osare contraddire il capo, cioè il Premier, verrebbe sciolto. E lei capisce che si legano le mani e in qualche modo la torsione verticistica, non voglio dire autocratica, ma insomma il pericolo autocratico e la torsione verticistica è scontata e scritta in Costituzione. Beh, insomma, ci penserei parecchio prima di abbandonare le garanzie, i principi e abbracciare l'idea del capo.
Professor Gaetano Azzariti, grazie per essere stato qui con me. Noi ci torneremo di sicuro a sentirci, anche per vedere un po' come evolve l'iter in Parlamento, soprattutto del disegno di legge che modifica la Costituzione. Grazie ancora e buona giornata, a presto.
A lei e a tutti voi, arrivederci.
Sono le 11:24 minuti, chiudiamo qui questa puntata che abbiamo ancora dedicato al tema, virgolette, delle riforme, non soltanto le questioni che riguardano l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, il cosiddetto premierato, ma come questo si incrocia con un altro progetto di questa maggioranza della destra, che è quello dell'autonomia differenziata. E quello che ne viene fuori è che in entrambi i casi, come dire, la cultura sottostante è quella che rafforza i poteri in capo ad una persona, il Presidente del Consiglio in questo caso è molto più chiaro, meno evidente ma con altrettanti effetti, come dire, importanti, è il rafforzamento del capo di quelle piccole repubbliche che potrebbero nascere dal progetto dell'autonomia differenziata, quella secessione dei ricchi, dove la possibilità di decidere, approvare leggi su materie vastissime renderebbe gli stessi presidenti di quelle regioni come dei piccoli primi ministri, piccoli in senso della quantità di potere. 11.25, grazie a tutte e a tutti, ci risentiamo lunedì alle 11 come sempre, una buona giornata dalle Liguori. I will hold it in my hands. Yeah, I will bring the light.